Insomma, che volete che vi faccia? Come sottotitolo che di solito si dà per rendere più comprensibile ciò che vogliamo dire, riconoscere la signoria di Gesù. Nel capitolo 7 troviamo quattro episodi sui quali ci soffermeremo, grazie. C'è la guarigione del servo del centurione, la risurrezione del figlio della vedova di Nain, c'è il rapporto, diciamo così, Gesù e Giovanni Battista, c'è poi infine Gesù e la peccatrice. Allora, iniziamo con questo titolo, cercare di... vai avanti. L'agire di Gesù al di là della fede. Adesso capirete che cosa voglio dire. Guarderemo questi due episodi, la guarigione del servo del centurione e la risurrezione del figlio della vedova di Nain, e cercheremo di metterli a confronto. Nel primo episodio, quello in cui vede Gesù guarire il servo del centurione e poi esalta, chi ha letto il capitolo sa che questo è vero, Gesù esalta la fede del centurione con queste parole. Io vi dico che neppure in Israele, si sta parlando di un pagano, un centurione romano, quindi non del popolo di Israele, quindi Gesù è anche un po' polemico, se vogliamo. Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una grande, così grande fede. Ma come si è espressa la fede di questo centurione? In che modo si è manifestata? E che cosa, per esempio, intendeva affermare con le parole che leggerò? Il centurione dice: non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto alle autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. Dico: uno va ed egli va, ad un altro viene ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. Queste sono le parole del centurione. La sua fede, la fede di quest'uomo, è una potente miscela di umiltà. Egli si riconosce indegno di ricevere Gesù a casa. Di amore. Non dimentichiamo che c'è qui un centurione che è di un pezzo grosso dell'esercito romano, che si muove, che agisce, che fa qualche cosa in favore del suo servo, del suo schiavo. Una persona che in qualche modo appartiene al popolo, a lui sottoposto. Quindi c'è amore che spinge questo centurione, e anche di fiducia, perché dalle sue parole apprendiamo che crede fermamente nel potere di Gesù di guarire con la sola parola, anche a distanza, anche da lontano. Considera infatti il potere di Gesù come uno dei suoi subalterni, e lui dice: se io dice a qualcuno fa, lui lo fa, tu di, sarà guarito e il servo sarà guarito. Quindi il centurione è certamente una persona piena di nobili sentimenti, ed è per questo motivo che Gesù lo premia, avete visto le virgolette, sì, che Gesù lo premia compiendo il miracolo che lui ha richiesto. Andiamo al secondo episodio. Vedete come cerco, devo per forza sintetizzare, perciò dovete per forza leggere. La prossima volta chi non legge il capitolo non può assistere al sermone. Va bene? Facciamo così? Sì? 5 minuti da spendere. Capitolo 8. Avete del tempo. Allora, nel secondo miracolo Gesù compie... Nel secondo episodio Gesù compie un miracolo ancora maggiore del precedente. Addirittura c'è una risurrezione, la risurrezione chiaramente di un morto. È il giovane figlio di una vedova. Il confronto dei due fatti è rilevante. Vedete, per leggere la Bibbia in modo adeguato, in modo comprensibile, occorre non solo analizzare i fatti, ma metterli anche a confronto. Come non si può leggere un versetto, un testo al di fuori del contesto, anche i fatti vanno sempre messi in relazione, in connessione, devono essere sempre considerati per vedere che cosa possono dirci insieme. Una cosa che si fa purtroppo spesso è quella di leggere i singoli versetti, i singoli fatti a sé stanti, e si possono commettere dei gravi errori, non dimentichiamolo. Nell'episodio precedente Gesù agisce in seguito ad una richiesta, vero? Una richiesta fatta con una straordinaria fede, la fede di un pagano, come dicevo, un militare che teneva in sottomissione il popolo di Israele, con la spada, col potere di Roma. Un militare che era al comando di un uomo che si considerava quasi un dio, l'imperatore romano Cesare Augusto. Ora, in questo episodio della risurrezione del figlio della vedova, da che cosa è stato spinto Gesù? Di là c'è una richiesta fatta con un'enorme fede, ma in questo episodio da che cosa è stato spinto Gesù? Immaginiamo la scena, c'è questo corteo funebre che si muove lentamente per le vie della città. La gente piange, la donna madre del giovane è straziata dal dolore. Gesù si avvicina e dice: non piangere. Insomma, vorrei immaginare, non so se questa donna conoscesse Gesù, forse no, ma vorrei immaginare che mi muore, è vedova, mi muore un figlio abbastanza giovane, qualcuno gli dice: non piangere, senti un po', forse lì per lì non le ha prese molto bene queste parole. Non piangere. E quindi possiamo immaginare che cosa avrà pensato la donna. Ma le semplici parole di Gesù che seguono, dice: ragazzo, dico a te, alzati, cambiano radicalmente la scena. Dalla profonda tristezza si passa, credo, ad una euforica gioia. Ma in questo episodio non c'è nessuna richiesta. Non c'è nessuna richiesta. Non c'è l'espressione di nessuna fede. Non se ne parla, né di richiesta né di fede. Gesù agisce in assoluta libertà, spinto soltanto dalla sua misericordia, dalla sua pietà. Una libertà dovuta al suo essere il Signore. Il Signore è libero di agire come vuole. Lui, il Kyrios, il Signore. Gesù compie un miracolo maggiore là dove non c'è nessuna richiesta e nessuna fede espressa. Potrei anche finire qui stamattina. Penso che il discorso sia chiaro. Tutto questo deve farci veramente riflettere. Allora, Dio può fare miracoli senza nessuna richiesta? Non ho sentito sì. Dio può agire anche dove non c'è fede? Dio gradisce la fede? Senz'altro, sì, senz'altro. Anzi, qualche volta la pretende la fede, ma non limitiamo l'agire di Dio alla nostra fede. Non limitiamolo. Non limitiamo, non imprigioniamo Dio, il Signore, dentro gli angusti stanzini di ciò che noi siamo e di ciò che noi possiamo fare. Dio è il Signore e come tale è libero di agire come quando Lui vuole. Solo se questa verità è impressa nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra coscienza, Gesù sarà veramente il Signore, altrimenti no. Soltanto se crediamo che Lui è il Signore, quindi libero di agire come e quando vuole, allora noi saremo di fronte ad un Signore da adorare. Altrimenti c'è sempre il rischio di considerarlo il genio della lampada, limitato dalla nostra fede. Facciamo attenzione. Le parole con le quali Luca poi chiude questo episodio fanno riflettere. Dice: tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Allora, come chiesa di Via Parini, desideriamo che il nome di Gesù sia divulgato, conosciuto nella nostra città, penso che lo vogliamo tutti. Allora, lasciamo che Dio agisca liberamente, non limitiamolo. Preghiamo che nuove vite risorgano toccate dalla sua grazia. Preoccupiamoci, ma lo sento molto questo pensiero. Preoccupiamoci di rendere visibile la gloria di Dio, la grazia di Dio e nient'altro. Questa deve essere la nostra grande preoccupazione. Rendere visibile, far conoscere a Dio, al popolo di Asti, la grazia di Dio, la gloria di Dio. Io non ho altre preoccupazioni. Andiamo avanti. C'è l'episodio raccontato dai versetti 18 a 35 che voi avete letto, ed è questo rapporto tra Gesù e non tanto Giovanni Battista, perché non c'era, poverino, ma i discepoli di Giovanni Battista. Ha avuto notizia dei miracoli compiuti da Gesù, Giovanni Battista mandò dei suoi discepoli con questa domanda: sei tu colui che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Giovanni Battista, colui che a un certo punto ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, colui che ha sentito la voce di Dio dire: questo è il mio diletto figlio, colui che ha visto lo Spirito Santo scendere su Gesù sotto forma di colomba, lui in questo momento dice: ma sei tu colui che deve venire, sei tu il Messia, sei tu il profeta? Questo mi fa riflettere. Forse Giovanni è stanco di aspettare, vuole certezze, vuole che il Messia si manifesti in modo eclatante, visibile a tutti, ma secondo le sue aspettative. Oggi col gruppo di giovani ritorneremo sull'argomento, le aspettative ebraiche del Messia. Vuoi vedere che nonostante la sua affermazione al battesimo, anche lui pensa come tutti che il Messia doveva essere colui che avrebbe riportato libertà e serenità al popolo, liberandolo dall'oppressore? Perché dalle parole di Giovanni Battista sembra questo: tu non mi sembri tanto il Messia, ho qualche dubbio che tu sia veramente il Messia. Qual è la risposta di Gesù ai discepoli di Giovanni? I fatti testimoniano di me. Potessimo dire anche noi la stessa cosa. i fatti testimoniano della mia fede, del mio essere cristiano. Comunque, i fatti testimoniano di me, e se poi si aggiunge che tutto questo era già stato profetizzato da Isaia, quello che stava succedendo in quel momento, in un passo di chiara natura messianica, il discorso di Gesù è senz'altro più significativo. Ma quali sono i fatti che devono testimoniare della sua messianicità? Quali sono? Chi ha letto il brano se lo ricorda? I ciechi recuperano la vista, i sordi odono, no? I zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. Questi fatti però manifestano misericordia, non potenza, non potere. È qui che nasce il dubbio di Giovanni Battista e il dubbio di tanti altri. Gesù ha il cuore in mano, non la spada. Il potere non gli interessa. Ricordate quando cercano di farlo re dopo la moltiplicazione dei pani? E lui scappa. Eppure, e di questo ne siamo certi, che se Gesù sarebbe stato un ottimo re, l'avessimo noi come capo del governo, col suo buon entourage, chiaramente. Avrebbe senz'altro governato il popolo con giustizia e misericordia. Vedete, anche il diavolo nelle tentazioni del deserto gli fa questa proposta. Vieni, vieni qua, dai, adorami e io ti darò il potere. Gesù rifiuta, ricordandogli che l'adorazione, che è totale sottomissione a Dio, va data soltanto al Signore. La Chiesa poi purtroppo ha accettato la proposta del diavolo, la proposta che Gesù aveva rifiutato. Costantino ha giocato senz'altro una carta vincente, siccome i cristiani aumentavano nonostante le persecuzioni feroci, donò alla Chiesa proprio uno spazio nella sfera del potere. I capi religiosi, i cristiani, allora, hanno man mano accettato, e da allora la Chiesa è stata sempre impelagata, sempre più invischiata nel potere, come una mosca nella tela di un ragno, e con tutte le conseguenze che noi conosciamo poi. Gesù conclude il suo discorso con una frase che deve portarci ad una riflessione. Beato colui che non sarà scandalizzato di me. In altre parole, beato chi entra nella mia logica, nel mio modo di pensare, nel mio modo di agire, nel mio modo di vedere le cose, nel mio modo di concepire l'attività, la natura del Messia, chi approverà il mio pensiero e vivrà di conseguenza sarà beato. Poi parla di Giovanni. Giovanni dice è il più grande, senz'altro, ma dopo che i discepoli di Giovanni Battista se ne furono andati, Gesù parla del Battista e il suo pensiero si può proprio riassumere con questa frase: fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo del regno di Dio è più grande di lui. Frase piuttosto sibillina, di non facile comprensione. Giovanni, sappiamo, è un uomo che ha avuto il privilegio di essere l'ultimo messaggero. No, c'è tutta una sfilza di messaggeri che hanno annunciato il Messia. Giovanni è l'ultimo, colui che proprio lo introduce sulla scena mondiale. E questo privilegio ha fatto di lui un personaggio unico, il più grande degli uomini secondo Gesù. Egli, con il ministero affidatogli dal Signore, fa da ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra ciò che doveva venire e ciò che è venuto. La seconda parte della frase è poco comprensibile, no? Il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Non voglio farci costruirci qualche cosa, ma sembrerebbe che il suo pensiero sia questo. chi è appartiene ora al regno instaurato da Cristo ha un privilegio ancora più alto di Giovanni Battista. Nel discorso di Gesù poi è presente una metafora. La ricordate la metafora? Chi ha letto il brano? Quale metafora propone Gesù adesso? Dei ragazzini che sono in strada, ecco, brava, che cantano, suonano e nessuno balla. Dei ragazzini che sono in strada, che fanno lamenti e nessuno piange. Leggo le parole. A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili ai bambini seduti in piazza, che gridano gli uni gli altri: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti, non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista che non mangia pane, non beve vino, e voi dite: è un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i figli di Dio, i suoi figli. In altre parole, Gesù sta dicendo, insomma, che cosa volete? Che cosa volete che vi faccia? Che cosa volete che Dio faccia? Chi ha i capelli bianchi come me, anche grigi, si ricorda senz'altro una vecchia canzone. Tu sei buono e ti tirano le pietre. La ricordi, eh? Antoine, cantante francese. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai. Io penso che sia una canzone che Gesù avrebbe cantato volentieri. Dio si rivolge agli uomini e dice: ma cos'altro veramente devo fare per voi? Cosa devo fare per convincerti? Cosa devo fare ancora per convincervi del mio amore? Convincervi che vi amo? Cosa devo fare per convincerti che tu mi interessi, che voi mi interessate? Cosa devo fare ancora per farti capire che io desidero il tuo bene? Vi ho detto in mille modi possibili, con le parole e con i fatti. Sono arrivato al punto di sacrificare mio figlio per te, per il tuo peccato. Vi ho cercati come il pastore cerca la pecora smarrita. Ho aspettato il vostro ritorno come il padre della parabola, ma cos'altro devo fare? Allora fermati un attimo, pensa, cos'altro deve fare Dio per convincerti? Dio rivolge anche a te questa domanda: perché lasci che il dubbio freni la tua fede? Perché non ti lasci guidare? Perché ti ostini a fare di testa tua, pensando di essere più intelligente di me? Vedi, io sono andato a cercare la pecora smarrita, l'ho caricata sulle mie spalle, ma la pecora l'ho accettato. Tranquilla. Ha smesso di scalciare, di lamentarsi. Non ha cercato di scappare. Cos'altro devo fare? Andiamo all'episodio seguente, riconoscere la signoria di Gesù. Simone, un nome piuttosto diffuso a quel tempo, che significa esaudimento, un fariseo invita Gesù a pranzo. C'è tanta gente. Una donna entra, succedeva anche questo, perché i pranzi o venivano fatti all'aperto oppure con le porte spalancate proprio. Una donna entra e compie un gesto eclatante. Portò un vaso di alabastro, dice il testo, pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui, dietro piangendo, cominciò a rigargli le lacrime a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Uno dei gesti senz'altro più significativi di come approcciarsi a Gesù. Lo compie proprio una donna prostituta, il termine peccatrice significa proprio questo, una prostituta. Ed è altrettanto significativo che Gesù rivolge a lei per parole di grande elogio. Il suo gesto indica il valore che la donna dava a Gesù. I nostri gesti, i miei gesti, io devo cercare di pormi queste domande di fronte a queste cose. I miei gesti, quale valore danno a Gesù? Chi è Gesù? Se Lui è per noi il Signore, siamo disposti a donargli il meglio della nostra vita, come Lui ha fatto con questa donna? Simone rimase scandalizzato dal gesto, ma è rimasto non tanto scandalizzato dal gesto della donna, ma che Gesù lo abbia accettato. Visto l'atteggiamento condiscendente di Gesù, mette in dubbio addirittura che lui fosse un profeta. Dice Simone, costui se fosse profeta saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. Vedete, è una prassi molto diffusa questa. Quando Dio fa qualche cosa che non rientra nella nostra logica, non rientra nel nostro modo di pensare e di agire, nascono dei dubbi. Se fosse, quante volte ha risuonato nei Vangeli queste parole? Se tu sei il figlio di Dio, Satana, durante la tentazione. Pietro, mentre cammina sull'acqua, se tu sei Gesù, poi alla fine la folla ai piedi della croce, se tu sei il figlio di Dio, scendi della croce, salva te stesso e noi. Anche noi non siamo immuni da questo morbo, e il se fosse si affaccia spesso nella nostra vita, forse non in modo razionale perché lo rifiutiamo, perché la nostra ragione, educata dalla parola di Dio, rifiuta una simile cosa, un simile modo di pensare, ma entra spesso nel nostro stato emotivo. Entra nel nostro stato emotivo procurandoci un senso di fastidio, di delusione, se il Signore non manifesta il suo amore e la potenza nel modo che noi pensiamo debba fare. Quando chiediamo qualche cosa, se non dimostra subito il suo amore e la sua potenza in maniera eclatante, come noi pensiamo sia giusto, ma se fosse, se... Gesù cerca di illuminare poi la mente dell'ospite con una parabola. Attenzione a questa parabola, facciamola nostra, sentiamola nostra. Un creditore, dice Gesù, aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Qual è la tua risposta? È la stessa risposta che ha dato l'uomo. È logico, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Il fariseo conosceva la verità, ma non riusciva ad applicarla nella sua vita. Non riusciva ad applicarla nelle vicende della sua vita. Non è sufficiente, sapete, conoscere se non siamo capaci di vivere concretamente ciò che conosciamo. La conclusione di Gesù fa riflettere. Voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? La vedo, sì. Io sono entrato in casa tua, non mi hai dato dell'acqua per i piedi, era un'usanza comune, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumi i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Gesù mette in relazione la consapevolezza del dono ricevuto con la risposta d'amore. Noi riusciremo ad amare Dio, direi che in misura di quanto valore diamo al suo dono. Se la nostra vita scarseggia l'amore per Dio, è forse perché non lo riteniamo, è stato ricordato anche stamattina, non riteniamo o diamo meno valore a quello che Dio ha fatto per noi, a quello che fa. E allora la risposta d'amore non è così forte, lampante, graffiante. Spesso mi chiedo quanto riusciamo a comprendere proprio il dono che Dio ci ha fatto. Cerchiamo ogni domenica mattina di ricordarlo, ma non è sufficiente. È proprio questa consapevolezza del valore del dono di Dio che, ripeto, determina il nostro grado d'amore che nutriamo per Dio. Non è poco perciò quello che ci insegna questo episodio. Allora io credo, lancio una sfida, questa settimana lavoriamo su questa consapevolezza. Perché, ripeto, è da questa consapevolezza che scaturisce la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro amore per Dio. Lavoriamo su questa consapevolezza. Quanto è grande il dono di Dio? Che valore ha il dono di Dio?